video di un certo Jonathan Cahn, che è un ebreo messianico, che parla della donna che troviamo in Apocalisse 12 che si rifugia nel deserto.
Sì, qui viene intervistato qui da un canale televisivo cristiano che si chiama 700 Club, il club del 700, e lo hanno intervistato.
E quindi lui dice che questa donna di Apocalisse 12:14 sarebbe Israele?
E lui dice.
È quello il suo messaggio?
Beh sì, questo fa parte del suo messaggio. Ha detto un sacco di cose che non è il caso di entrarci. Che è come una specie di molta politica religiosa. Lui è così come certi cattolici innalzano la Madonna, gli ebrei messianici, i cristiani ebrei innalzano Israele.
Sì.
Gli evangelici innalzano gli eletti israeliani. E ognuno ha il suo sparata, insomma, ecco. Poche le chiese che innalzano solo Gesù e basta. Ognuno ha il suo pupazzo, il suo idolo.
Eppure questo è cristiano?
Beh, insomma, non è che parla molto di Gesù.
No?
E sono messianici.
Sempre cioè, Israele.
Israele.
Oh, yeah, yeah.
Israele che credono in Gesù, però un Gesù ebreo.
Ah.
Cioè, Israele viene prima e poi viene Gesù. Prima Abramo e poi Gesù. Mm-hmm. Cioè più o meno è così, poi ci giocano con le parole ovviamente. Cioè questo interpreta che la donna di Apocalisse 12 essere la Israele carnale. Cioè i messianici, come sappiamo, interpretano la donna come anche tutta la Bibbia. La interpreta dal prospetto, non dal prospetto di Cristo, ma dal prospetto dell'attuale Israele fisica. Quindi l'Israele di Netanyahu, e quella lì è la donna nel deserto, quella lì è capito, viene a seguire quella lì. Gli evangelici gli vanno dietro a questi qui. Gli evangelici sono lì a battere le mani, non smettono di battere le mani a questa gente. Cioè negli ultimi anni anche le dottrine degli evangelici seguono quella dei messianici su questo. Infatti gli evangelici sono diventati messianici, mezzo ebrei gli evangelici sono diventati. Lo stesso è successo anche ai testimoni di Geova. I testimoni di Geova sono inciampati sull'ebraismo, perché loro erano a New York e nel 1800 e avevano avuto un sacco di successo a convertire ebrei. Però gli ebrei hanno detto, se voi non abbassate Gesù, noi ce ne andiamo. E allora i giudei hanno tolto la divinità di Gesù, l'hanno fatto diventare più o meno come gli islamici, un profeta, ecco. E così è lì che è cascato l'asino. E gli evangelici stanno facendo lo stesso adesso. Si stanno staccando da Gesù, sminuendo Gesù e innalzando Israele. Ma Israele non crede in Gesù. E non fa niente, così è la storia. E così adesso gli evangelici stanno seguendo la stessa falsa riga dei testimoni di Geova. Dottrine diverse, però la stessa fossa.
Quindi questi dicono che la donna protetta durante il tempo della fine sarà Israele?
Sì, sì. Sì, interpretano la donna di Apocalisse 12 come essere Israele. Così come i cattolici per loro è la Madonna. Però non hanno scritture, solo chiacchiere. Ma difatti ho controllato i testimoni di Geova anche interpretano, vai Esodo 19, loro interpretano la donna di Apocalisse 12 essere la Israele e la spiegano con questa scrittura. Per i testimoni di Geova ho controllato sulla loro dottrina e interpretano questa scrittura, usano questa scrittura per dire che la donna di Apocalisse 12, infatti c'hanno dei riferimenti, donna di Apocalisse 12 hanno riferimento, testimoni di Geova, e ti porta a Esodo 19:4, cosa dice?
19:4, voi stessi avete visto quello che ho fatto agli egiziani per portarvi su ali d'aquila e condurvi da me. Esodo 19:4.
Apocalisse 12:14. Cioè mettere in parallelo queste due scritture e praticamente sono usciti dal binario completamente.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Bene,
Apocalisse 12:14.
I testimoni di Geova interpretano questo, che la donna, cioè la chiesa nel deserto, la sposa di Cristo, con le ali di aquila, che è una cosa simbolica, significa spostatevi,
sì,
andate nel posto che Dio vi guida, la interpretano attraverso Esodo 19:4, rileggi.
Voi stessi avete visto quello che ho fatto agli egiziani per portarvi su ali d'aquila e condurvi da me.
Se andate a pescare una scrittura nel Vecchio Testamento dove Israele viene dipinta con le ali dell'aquila per volare via degli egiziani, non c'entra niente. Innanzitutto questa scrittura, Esodo 19:4, riguarda il Vecchio Testamento, non c'entra niente con l'Apocalisse, il tempo della fine.
È già compiuta, è già finito.
Ma ti pare che il Signore in un libro solamente profetico, per il futuro, solamente il futuro, come l'Apocalisse, li va a collegare ad Esodo capitolo 19? Allora diventa un libro storico, non è più un libro profetico.
Sì.
E allora, in base alle scritture, in base alla Bibbia, nessuna di queste religioni, con le loro interpretazioni, cattolici, evangelici, testimoni di Geova, io non so esattamente cosa credono i mormoni, va bene, nessuna di loro ha fondamento profetico. Nessuno ha fondamento profetico. Sono solo opinioni delle menti carnali. E come lo sappiamo? Perché non sono basate su nessuna scrittura. Ti leggono una scrittura, Apocalisse 12:14, te la interpretano che significa Israele di Esodo 19 e si fermano lì. Ma dov'è la continuazione? Tu sai quando un'interpretazione è falsa perché non c'è continuazione. Che succede in un lago che riceve acqua ma non la dà? Diventa uno stagno, putrido, puzzolente, rospi, zanzare, ragni velenosi. Il lago deve avere l'acqua che entra e l'acqua che esce. Ci vuole l'emissario, l'acqua che esce. E allora, quando un'opinione cerebrale, un'opinione carnale, della mente carnale, non ha un fondamento biblico, diventa interpretazione gratuita, senza base scritturale. Infatti, se crediamo a queste interpretazioni non sfociano, non vanno, non conducono a nessuna parte, a nessuna conferma profetica delle scritture. Così puoi giudicare che l'interpretazione è falsa. Credo che la vera interpretazione è che Apocalisse 12:14, la donna che fugge nel deserto, porta diritto, Angela vai diritto, Apocalisse 19:7.
19:7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
Capito? Preparati, o sposa.
Apocalisse 19:7.
Preparati, chiesa, amen, sposa di Cristo.
Amen,
dice,
amen.
E noi non ci prepariamo e voi finirete male, come dice Matteo 24:15. Finirete male, perseguitati. Cioè questa è la sposa di Cristo che va nel deserto, non è la Madonna che è quella andata in cielo, non è la Madonna di 2000 anni fa. La Israele che è in Cristo, la Israele cristiana, oggi si chiama la Chiesa cristiana.
Ah, sì,
però
sì.
La Israele che in Cristo non crede, non seguirebbe, l'Israele che in Cristo non crede, non seguirebbe le profezie bibliche. Cioè di andare a rifugiarsi in un deserto spirituale,
sì,
che non crede in Gesù,
certo.
Cosa vuoi che vada al deserto spirituale a rifugiarsi?
No, non lo faranno.
Per 3 anni e mezzo, ma non ci crede.
Allora come può essere Israele?
Allora, se la Madonna fosse la donna che fugge nel deserto a rifugiarsi, allora questa non sarebbe più profezia del tempo della fine, ma una cosa di 2000 anni fa, quando Maria e Giuseppe fuggirono in Egitto con il bambino Gesù. E cosa vuoi che Dio ci profetizzi in Apocalisse una cosa che tutti sanno? Che rivelazione, è come la Madonna di Medjugorje, cosa fa? Ripete le cose che sono già nella Bibbia e poi ci mette grazie che venite a me.
Sì, sì.
Una profezia non ripete le cose che sono già rivelate. Invece, come è scritto, andiamo a Apocalisse 12:5-6.
Ed ella partorì un figlio maschio.
Ella chi? La Chiesa, Maria, la Madre di Gesù.
Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono.
E questa è la resurrezione? Ma che succede alla donna?
Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni. Apocalisse 12, versi 5 e 6.
Quindi il figlio viene, resurrezione, è rapito in cielo, no, Gesù? E la donna? E la donna fugge nel deserto dopo che Gesù è sceso nel cielo, fugge e fugge da sola, senza il bambino neonato Gesù, non può essere Maria? Perché Maria non è fuggita nel deserto dopo che Gesù è sceso in cielo?
No.
Vedi, questa gente non capisce la Bibbia.
Vero, sì.
Non capisce. È chiaro che significa che sta parlando della donna chiesa del tempo della fine, che abbiamo letto Apocalisse 19:7, la donna sposa.
Amen.
E neanche a quadro il fatto che il dragone, non potendo raggiungere la donna, Apocalisse 12:14, perché si rifugia per 3 anni e mezzo, cosa fa il dragone? Apocalisse 13:7, va a combattere con la discendenza della donna, perché 2000 anni fa Maria non aveva discendenza contro la quale il dragone diavolo fece la guerra vincendoli.
No.
In Apocalisse 13:7 il diavolo vince la discendenza della donna. Allora, Apocalisse 12:17, il dragone fa la guerra contro la discendenza della donna.
Sì.
Apocalisse 13:7 li vince.
Sì.
E cosa c'entra questo con Maria?
No, non è successo questo passato.
Cioè, i cristiani che vengono vinti dal diavolo, Apocalisse 13:7, non sono discendenza di Maria, di Gesù.
Sì.
Della donna sposa, sì. Mm-hmm. Discendenza nel senso che in Cristo quelli sono discendenza dalla donna sposa, in Cristo sono discendenza. Guarda, il catechismo del Vaticano è quindi errato e basato su apparenze carnali e mentali. In nessun modo può questa donna essere Maria, tranne che per la sola parte della nascita di Gesù. Quella è Maria. Poi quando il figlio è sceso in cielo non è più Maria, quella è la Chiesa. Perché appunto dico, questo passaggio si interpreta in diversi modi. Ecco, neanche quelli che il diavolo attacca, e la vuoi leggere Apocalisse 12:17, che non può raggiungere la donna che si rifugia per 3 anni e mezzo, e allora va a combattere la sua discendenza, verso 17.
Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Apocalisse 12:17.
E quindi
chi sono questa quindi, discendenza?
Questa discendenza che il diavolo attacca, neanche possono essere quelli della strage di Betlemme tramite Erode, perché questi non erano la discendenza della donna, cioè Maria.
Ah no.
La discendenza della donna, Chiesa, sono invece quelli là che vengono perseguitati. La discendenza della donna, Chiesa, in Cristo, quella discendenza spirituale. C'è una discendenza spirituale in Cristo, non dalla Madonna.
Sì, i cristiani.
Capito? I evangelici ci mettono sempre Israele da tutte le parti. I cattolici la Madonna dappertutto. Ma la volete smettere? Ma dove sono i riscontri biblici?
Sì.
Guarda, cosa dice la Bibbia sulla discendenza? Isaia 53, c'è una scrittura sulla discendenza.
Verso
10.
Egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani.
Allora, chi è egli? Cristo, no?
Isaia 53, verso 10.
Isaia 53 è tutto su Cristo. Sì, egli
sì.
Vedrà la discendenza, non la Madonna. Gesù sì. Vedrà la discendenza. Salmi 89, 29.
Renderò eterna la sua discendenza e il suo trono come i giorni dei cieli.
Anche
Salmi 89, 29.
Anche 36.
La sua discendenza durerà in eterno e il suo trono sarà davanti a me come il sole.
Ah, Salmo 89, versi 29 e 36.
Giusto, grazie.
Prego, io sempre pronto a aiutare.
Amen.
Va bene, allora questa discendenza di chi è? Della Madonna o di Gesù?
Di Gesù sicuramente.
Questa discendenza è di Israele?
No.
Israele carnale?
No.
La discendenza eterna non è e non può essere Maria, ma solo in Cristo. Tutti i costi il diavolo deve togliere Cristo e mettere un santo, una santa, Israele, la mia nonna. L'importante è spostare Cristo. Non glielo permettete! Come hanno fatto i Geoviani che hanno tolto Gesù, l'hanno fatto diventare un profeta, come fanno gli islamici. Svegliatevi, Geoviani! Non abbassate Cristo, perché Cristo abbasserà voi. Quindi attenzione alle religioni, alla religione mariana. Sai cosa dicono? Se non sei mariano non sei cristiano. Attenzione, queste sono esagerazioni settarie. La salvezza, certo dobbiamo onorare Maria, ma anche gli altri santi. Maria era inferiore di Giovanni Battista. Giovanni Battista superiore a Maria. L'ha detto Gesù nel Vangelo, ha detto Giovanni Battista, superiore a tutti. Quindi Cristo è più che sufficiente, non ha bisogno di aiuto in questo.
Amen.
E attenzione a non sbagliarci, altrimenti potremmo, magari possiamo neanche essere salvati. Se crediamo che in qualcosa deve essere da Cristo, non siamo salvati. Siamo religiosi, ma un giorno scopriremo che la religione non salva. Cioè un giorno davanti al tribunale di Cristo... Tribunale di Cristo, non di Maria o di Israele. Potremmo avere una triste sorpresa, che magari non lo potremo superare questo tribunale, perché non avremo il Salvatore giusto. Secondo Corinzi 5, cosa dice? 10.
Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Secondo Corinzi 5, verso 10.
Isaia 42 ci dice di stare attenti. Infatti c'è un comandamento che dice: non nominerai il nome di Dio in vano. Questi geoviani, il nome Geo è diventato una cosa nella loro tasca da tirare fuori quando gli fa comodo. Guai quelli che fanno questo. Attenti come nominate il nome di Geova. Dio è un Dio geloso. Attenzione che scopriremo davanti al suo tribunale Isaia 42, che dice che lui è geloso. O verso 8.
Io sono il Signore, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Isaia 42, verso 8.
Attenzione! Isaia 48, 11 anche. Attenzione a non sbagliarvi, voi che sminuite il nome del mio Gesù.
Amen. 48 verso 11. Per amor di me stesso io voglio agire. Perché infatti dovrei lasciare profanare il mio nome? Io non darò la mia gloria a un altro. Isaia 48 verso 11. Di nuovo il Signore dice: non darò la mia gloria a un altro, né a Israele, né alla Madonna, né ad altri.
In Esodo capitolo 20 dice: io il Signore sono un Dio geloso.
Sì.
Geloso. È come uno andasse in giro a dire che, uno che si chiama Pierino è sposato con mia moglie. Stai attento. Io sono geloso. Sono io lo sposo di mia moglie. Capito? Il Salvatore di Israele è Gesù. Il mediatore della nostra salvezza è Gesù, non è la Madonna. E ma cosa c'hai contro la Madonna? Tutto c'ho contro la Madonna falsa. Tutto. Avete fatto diventare un baldacchino, un idolo avete fatto diventare. Ve la vedrete col Signore. Dice Apocalisse 22, dice: chi aggiunge, Dio aggiungerà la tribolazione di questo libro. Chi toglie, Dio toglierà le benedizioni di questo libro. Voi siete in cattive acque, idolatri. Cattive acque siete. Ve la vedrete col Signore. Non sono sicuro se siete salvati. Voi che idolatrate Israele, la Madonna. La Maria della Bibbia non c'entra niente con le vostre idolatrie. Lei non c'entra niente. Penso che gli fa schifo la Maria con queste false dottrine. Fagli prendere il posto di Gesù, che adesso lei è diventata la mediatrice. e davanti al tribunale di Cristo, voi che idolatrate queste cose, non sono sicuro che avrete la salvezza di Gesù, perché l'avete contaminata. Sì, ma adoriamo anche Gesù, ma anche gli indù adorano anche Gesù.
Ah sì, tra l'altro.
Gli indù adorano anche Gesù. Tu vai al negozio religioso in India, oltre l'elefante, la scimmia, il tricheco e tutto il resto dello zoo, adorano anche Gesù. E la Madonna, San Giuseppe, San Paolo, tutti. C'hanno un Dio per tutti i gusti, come testimone di Geova. Loro adorano anche Gesù, ma Gesù è Dio, è la stessa cosa. Mm-hmm. Chi ha visto me ha visto Padre. Efesini 4 dice: c'è un battesimo, una salvezza, una verità e un Salvatore. Ecco, il Vecchio Testamento è il Salvatore Dio, il Nuovo Testamento è il Salvatore Gesù, allora sono due. No, sono la stessa persona. Cerchiamo di non essere fessacchiotti.